O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Particolare questo modo di contemplare Cristo come luce in questo giorno che è il solstizio di inverno, il giorno dove la luce occupa meno tempo, il giorno più corto dell'anno. La liturgia ci fa cantare a Cristo luce. Il titolo latino è Oriens, che traduciamo come astro che sorgi. Anche qui sono molti riferimenti biblici, poi sul tema della luce sono davvero molti. Forse il testo che ispira più da vicino questa antifona è un versetto di Zaccaria al capitolo terzo, però nella versione della Vulgata, che traduce diversamente, quindi usa proprio Oriens, astro che sorgi. Ma tutto il tema della luce, lo sappiamo bene, è presente con forza in tutta la scrittura. E noi vogliamo oggi contemplare Cristo astro che sorge, lasciandoci illuminare dalla parola che abbiamo ascoltato, dal libro dell'Apocalisse. È al primo capitolo, è l'inizio di questo libro, e abbiamo sentito la descrizione che Giovanni fa di colui che gli parla. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, vedere la voce. E appena voltato vidi 7 candelabri d'oro, in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Senti, è tutto luce. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve, e tutto luce. Gli occhi, dice, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi anche rilucevano come il bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. È tutto fuoco, è tutto luce. La voce è potente come una cascata, il rumore intenso di una cascata, il fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra 7 stelle, anche qui luce, e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio, e la forza della sua parola che divide, separa, giudica. E il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Il volto era il sole di mezzogiorno. È un tale splendore di luce che non siamo attrezzati per sopportarlo, tanto che il veggente dell'Apocalisse, appena lo vede, cade ai suoi piedi come morto. È uno splendore infinito di luce. Le sue vesti, la fascia d'oro, gli occhi fiammeggianti, i piedi rilucenti di bronzo splendente, i capelli candidi come lana che è neve, e questo volto che è come il sole quando splende in tutta la sua forza. L'umanità del veggente non regge di fronte a tanto splendore, è come se non potesse sopportare tanto splendore, tanta luce. Noi è così che contempliamo Cristo, ma per poterlo contemplare Lui ha voluto regolare l'intensità della luce del suo volto, che splende come il sole di mezzogiorno. È questo che ha fatto nell'incarnazione. Ha voluto rendere la sua luce, lui che è astro che sorge, sole di giustizia, splendore di luce, ha voluto regolare la sua luce perché noi potessimo accoglierla, sopportarla, perché noi non dovessimo cadere come morti di fronte a tanto splendore. L'incarnazione è esattamente questo, quel volto luminoso, splendente come il sole di mezzogiorno, reso a noi fruibile nel volto di un bambino, nella carne di un bambino. Tutto quello splendore di luce nella carne del bambino, perché noi potessimo contemplare la sua luce senza cadere tramortiti. Ma noi sappiamo fino a che punto lui ha voluto regolare la sua luce per renderla a noi sopportabile. È arrivato al punto di far diventare la sua luce tenebra fitta, nascondendosi dentro la tenebra fitta del nostro peccato e della nostra morte. Fino a questo punto, fino a questa estrema conseguenza, lo ha portato il percorso dell'incarnazione. Quel volto splendente come il sole di mezzogiorno, dato a noi nella carne di un bambino, diventa per noi tenebra fitta nel momento della passione, dove il suo fulgore, la sua luce, si lascia inghiottire dalla tenebra fitta della nostra morte e del nostro peccato, per poterla sconfiggere da dentro con la sua illuminazione, a diradare quella tenebra, a disperdere per sempre quella tenebra. Noi lo contempliamo come astro che sorge, come luce, come splendore di luce eterna, come sole di giustizia, ma lui ha voluto nascondere la potenza della sua luce dentro la tenebra della nostra morte, per sconfiggere quella tenebra e illuminarci. Perché questa è la conseguenza, la possibilità per noi di essere illuminati dalla sua luce, e quindi non semplicemente a contemplare da fuori la sua luce, ma essere raggiunti dalla sua luce ed essere anche noi da dentro illuminati. Ce lo ricorda Paolo scrivendo agli Efesini: un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Per cui ci sono delle conseguenze, dice Paolo, comportatevi per quello che siete, come figli della luce. E il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità, cercando di capire ciò che è gradito al Signore. E questo è il modo con cui noi possiamo comportarci come figli della luce, e quindi abbandonando tutte le opere delle tenebre, condannandole apertamente, per vivere in questa pienezza di luce. Sono molte le buone notizie, beh, la buona notizia è sempre lui, ma ci sono molte conseguenze buone di questa contemplazione di Cristo come oriente, astro che sorge, luce che illumina, sole di giustizia. Giustizia nella scrittura indica sempre l'opera di Dio e quindi l'opera della salvezza, la salvezza. Una buona notizia è questa. Non c'è nessuna, ma proprio nessuna tenebra, non c'è nessuna tenebra che non possa essere abitata dalla luce. Perché questo lui ha fatto. Ha regolato la sua luce, lo splendore del suo volto, la sua luce potente, fino a nasconderla dentro la nostra tenebra. Non c'è nessuna tenebra, nessuna esperienza di buio nella nostra vita, e non mancano esperienze di tenebre, di buio. Non c'è nessun luogo buio della nostra esistenza che non possa essere abitato dalla sua luce. E questa è già una prima buona notizia, perché il rischio che noi corriamo continuamente è di perderci dentro il buio della nostra esistenza, pensando di avere irrimediabilmente perduto la luce. Non è così. In forza dell'incarnazione e della sua estrema conseguenza, che è la passione, morte e risurrezione di Gesù, ogni nostra tenebra è abitata dalla sua luce. E l'altra notizia buona è questa, è che la sua luce è potente e non c'è tenebra che possa sconfiggerla. La sua luce dentro di noi ha la forza di diradare per sempre, di disperdere per sempre le nostre tenebre. Ed è così, è la potenza della sua risurrezione che risplende in noi, che ci permette di sperare, come speranza certa, di essere pienamente illuminati da Lui. Tutti noi già siamo stati raggiunti dalla sua illuminazione nel giorno del nostro battesimo. La sua luce, la luce della sua Pasqua, quel fuoco che riempie di spirito l'acqua nella quale noi siamo stati immersi e che ha illuminato la nostra esistenza. Occorre fare in modo che quella potenza di luce dentro di noi si possa manifestare. Occorre vivere, come ci ha detto Paolo, da figli della luce, compiendo ogni opera di bontà, di giustizia, di verità, che è sempre Lui, tutto questo è sempre Lui, cioè per poter vivere di Lui. È così che vogliamo, nel contemplare Cristo, astro che sorge, splendore di luce, sole di giustizia, è così che vogliamo ancora una volta invocarlo. Vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Siamo noi, in questa tenebra, in questa ombra di morte. Chiediamo di essere illuminati, chiediamo che la luce ricevuta nel nostro battesimo possa risplendere in noi e farci così sempre più simili a Lui, il cui volto è come il sole di mezzogiorno, sempre più simili all'intensità della sua luce, per essere un'unica sola luce con Lui, ed essere accolti dal Padre nella pienezza di luce che è l'eternità beata, nella comunione della Santissima Trinità. Intanto ci viene dato di vivere questo giorno. Il programma sono opere di bontà, di giustizia e di verità. È così che divampa la luce in noi e nel mondo. Nell'invocarlo vogliamo chiedergli che faccia presto, che venga presto la sua luce in noi, la luce che abbiamo ricevuto nel battesimo, che possa presto divampare in noi, perché tutta la nostra vita possa risplendere della sua vita.